Adesso è il momento di parlare di castori in particolare. Andiamo nello specifico in Repubblica Ceca, regione di Brdy, dove una colonia di castori ha dimostrato come la natura possa sorprendere anche l'uomo e anticiparlo, perché da anni si discute del costruire una diga in una zona protetta che servirebbe proprio a tutelare questa zona protetta. La burocrazia ceca però era un po' arenata, il costo è alto, siamo sul $1.200.000. 8 castori hanno fatto quello che faceva fatica a fare l'amministrazione di questa zona protetta, ovvero hanno preso l'iniziativa e in pochi giorni hanno realizzato questa diga perfettamente funzionale, ecologica potremmo dire, perché è tutta in legno, insomma, in materiali naturali, e hanno fatto risparmiare quindi $1.200.000 all'amministrazione. L'Agenzia per la tutela dell'ambiente ha fatto sapere che vuole lasciare in piedi questi sbarramenti, oltre a proteggere le acque del fiume Klabava da eventuali alterazioni. Infatti la zona umida creata dal parco porta benefici significativi a fauna e flora locali. Un successo ambientale di cui vale la pena parlare se pensiamo che questo roditore, peraltro scomparso da gran parte dell'Europa e anche dalla Svizzera a causa della caccia che lo ha sterminato circa 2 secoli fa per la pelliccia, è tornato e sta facendo il lavoro che si pensava dovessero fare gli esseri umani. Alessandra Bonzi ha raggiunto al telefono Tiziano Maddalena, biologo della fauna e coordinatore dei mammiferi per il Canton Ticino. Sentiamo.
Sì, è quello che fanno di solito i castori, dato che sono veramente dei grandi costruttori. In questo caso soprattutto che c'era già un progetto concorrente che per questioni burocratiche si trascinava da anni, e i castori in pochi giorni hanno fatto il lavoro senza nessun costo, soprattutto quello che è interessante, oltre all'impatto naturalistico molto importante che hanno portato l'opera.
A questo proposito, il castoro è il più grande roditore d'Europa, plasma il paesaggio e crea habitat estremamente preziosi per la natura e per noi esseri umani.
Sì, è uno dei pochi animali veramente che arriva a fare delle costruzioni del genere, praticamente l'unico, ed è un mammifero, però nuota, cioè lui il suo habitat naturale è l'acqua, dove si sente al sicuro, e siccome mangia solo vegetazione, grazie all'acqua può accedere alle piante che ci sono sulle rive o d'estate all'erba, ma non va molto volentieri sulla terra, quindi lui ha bisogno dell'acqua proprio per questione anche di sicurezza.
Come li crea questi habitat? Come lavora un castoro?
Fa quasi 30 kg un adulto, quindi è grande, un grande topo con una coda bella piatta, lo si vede nelle immagini, e con i denti, cioè dei denti incredibili, e in una notte può tagliare un pioppo di 0,5 metro di diametro. Non lo scava con le mani davanti sono piccole e per manipolare i rami, eccetera. Scava con i denti.
Tiziano Maddalena, il castoro europeo, Castor Fiber, era molto diffuso in Europa, ma è stato oggetto di caccia per la pelliccia e la carne, portando alla sua quasi estinzione in molti paesi. Che storia ci racconta il castoro in Svizzera e in Europa?
In Europa era praticamente estinto, si era salvato in qualche regione nel sud della Francia, poi al nord in Norvegia, c'era un areale enorme di distribuzione, ma sia per la carne sia per queste castore, questo prodotto che veniva estratto dalle ghiandole, sia perché faceva danni, è stato sterminato. E queste piccole popolazioni che si sono salvate hanno permesso, quasi 100 anni fa, 70 anni fa, le prime reintroduzioni, che sono state veramente un successo. In Svizzera hanno cominciato a Ginevra negli anni 57-58, con pochi individui, adesso siamo a diverse migliaia di individui. Si è adattato all'ambiente, è protetto, non si può cacciare, e quindi è riuscito a ricolonizzare degli spazi enormi che prima aveva perso.
Come mai era stato cacciato e cosa interessava all'essere umano del castoro?
Vivendo nell'acqua era considerato un po' come un pesce, quindi lo si poteva mangiare anche in periodi di quaresima, quindi quello era un argomento in più per poterlo cacciare. Poi è facile da trovare, cioè c'ha lì le sue dighe, le sue capanne, quindi non è un animale elusivo come cacciare un camoscio in cima alle montagne. E poi in un certo momento la gente cacciava tutto quello che c'era. In più ha delle ghiandole che usa per curarsi il pelo, per marcare il territorio, e queste ghiandole hanno delle qualità mediche, era una medicina tradizionale molto apprezzata, quindi anche per quello.
La secrezione delle ghiandole era questo castoreo, giusto? Che veniva appunto usato come rimedio medico.
Il il castoro mangia molte cortecce degli alberi, dei salici, quindi dove c'è l'acido salicilico che è l'aspirina. Quindi sembra anche che in questo castoreum c'è dentro anche molta vitamina C, l'acido salicilico, l'aspirina, quindi per curare il mal di testa sicuramente faceva bene, oltre alla pelliccia, quindi del castoro valeva anche la fortuna, quindi era ricercato, anche il Nord America, i cacciatori di pellicce di castoro, era un mestiere.
Torniamo alla sua reintroduzione, oggi l'areale della specie si estende di nuovo dalla Francia meridionale fino al circolo polare artico, in Svizzera, l'abbiamo detto prima, tra il 56 e il 78 furono rilasciati 141 animali in 31 luoghi diversi e attualmente, l'ha detto anche lei prima, vivono all'incirca 2800 individui. Per questo il castoro fortunatamente non è più considerato minacciato, ma rimane una specie protetta. In quali zone vive il castoro in Svizzera e perché in Ticino non c'è?
Allora, in Svizzera vive nelle zone di pianura soprattutto, lui cerca acque tranquille, non troppo torrentizie come qua da noi la Valle Maggia ad esempio, dove può trovare la vegetazione lungo le rive senza allontanarsi troppo e dove c'è dell'acqua abbastanza profonda. Al sud delle Alpi, anche in Italia, il castoro si è estinto 500 anni fa addirittura, però non era molto frequente, era un po' il limite sud della sua area di distribuzione. E al nord delle Alpi è stato più facile perché anche se guardiamo i fiumi che sono al nord delle Alpi non hanno quei greti estesi, ma sono molto più calmi. Basta fare una piccola diga, ci sono sempre dei cordoni di bosco attorno e trova più facilmente il cibo e la protezione e l'habitat ideale.
Quindi non possiamo neanche aspettarci che arrivi da noi?
Cominciano a trovare delle piccole popolazioni che entrano in Italia dal Friuli, lungo il Tagliamento, in quelle zone lì della Slovenia. Probabilmente arriverà da quella parte. Se continua questa protezione, non penso che valicherà le Alpi per colonizzare il sud, ma piuttosto che arriverà dall'est come molte altre specie animali. Ma col tempo ce lo troveremo anche qua da noi.
Tiziano Maddalena, dal 2020 è in corso un progetto di ricerca sul castoro su mandato dell'Ufficio Federale dell'Ambiente. Oltre al ripopolamento si studia anche l'influsso del castoro sulla biodiversità. In che modo il castoro ha un forte impatto sulla biodiversità?
Innanzitutto è uno dei pochi animali, è un animale straordinario sia per le costruzioni e poi è l'unico che sa abbattere attivamente gli alberi, a parte l'uomo o l'elefante che lo fa in un modo un po' più violento, ed è capace di costruire veramente delle strutture ingegneristiche notevoli. Ad esempio per gli anfibi nelle zone golenali, cioè in queste zone dove i fiumi sono ancora relativamente liberi, ci sono delle zone per gli anfibi dove ci sono i castori, è stato notato che la diversità e la quantità di anfibi presenti è aumentata notevolmente proprio perché le acque rimangono a dei livelli più o meno costanti, anche nel caso di una forte siccità estiva rimangono delle pozze con acqua e quello è vitale per gli anfibi. E inoltre tagliando gli alberi porta della luce sugli stagni, quello che si fa normalmente quando facciamo la gestione degli stagni, il castoro lo fa gratuitamente, quindi ha un forte impatto naturalistico per quello, sul ringiovanimento di certi boschi, chiaro, gli alberi nelle zone, quegli alberi nelle golene non sono pregiati come alberi per costruzione, come legname, però il castoro li taglia regolarmente, fa una gestione dell'habitat molto, molto importante.
Quindi un valido collaboratore per chi si occupa di gestione di territorio. Però c'è anche l'aspetto diverso. Dal 1 febbraio 2025 sono entrate in vigore le disposizioni definitive per la regolamentazione di lupi e di castori. La convivenza tra uomo e castoro non è sempre facile. Perché a volte ci sono conflitti?
Sempre un po' la solita storia. Nel tempo abbiamo occupato dei territori che erano del castoro, tra parentesi. Cioè i corsi d'acqua erano molto più larghi, molto più liberi. Si stava lontano perché questo è un'insicurezza. Arginando i corsi d'acqua abbiamo costruito fino in riva i corsi d'acqua. È chiaro che il castoro quando occupa nuovi posti, quelli ma che meno idonei, fa le sue dighe, quindi blocca magari un corso d'acqua che serviva come drenaggio per un campo, quindi fa dei disastri anche. E a quel momento cominciano dei problemi, sia perché è capace anche di insediarsi ovunque, anche proprio non ha paura della gente, all'Osanna, così lo si vede nei parchi cittadini praticamente a tagliare gli alberi. È chiaro che quando comincia a tagliare degli alberi nei frutteti o in piantagioni non è simpatico per nessuno e anche i proprietari giustamente reclamano. Per risolvere questi conflitti c'è un gruppo consulenza castori, Infofauna, che si occupa di queste problematiche, cercando di trovare delle soluzioni e come ultima ratio finora o si spostano gli animali o vengono abbattuti. È chiaro che con l'espansione della specie i conflitti aumentano, però si possono trovare diverse soluzioni senza arrivare all'abbattimento sistematico.
Espansione della specie che è anche la nostra. Lei mi raccontava a microfoni spenti che a volte gli scontri sono avvenuti anche perché noi abbiamo occupato spazi, ma anche perché noi abbiamo reintrodotto il castoro in zone in cui il castoro non doveva essere reintrodotto, non in Svizzera, ma in Patagonia, per esempio.
Esattamente, sì, giusto. Capita spesso con questi animali che per la pelliccia, a un certo punto lo si introduce come se fosse un allevamento di mucche, si introduce il castoro e dopo quando il mercato non va più le si lasciano andare. In Patagonia è stato un disastro, in Argentina, la Patagonia argentina cilena, nel 46, quasi un secolo fa, hanno introdotto il castoro e non ha nessun nemico naturale, non ci sono orsi, linci, lupi che lo cacciano e lui ha fatto il suo, quello che sa fare, ha costruito dighe, ha inondato chilometri e chilometri quadrati di foreste, anche dei boschi primari di alto valore naturalistico, ma è introdotto, cioè il danno è fatto. Ma l'importante è che non cominciano a introdurre anche i predatori, però ci sarebbero altri danni supplementari, non è che si risolverebbe la cosa, però quello è un grosso problema proprio, queste introduzioni in areali completamente fuori dal loro habitat.
Tiziano Maddalena, in conclusione, abbiamo detto castoro, straordinario mammifero, qual è un suo superpotere?
Ma quella capacità di adattamento che ha. Appena arriva in un posto dove c'è un po' d'acqua, è capace di capire qua ho bisogno di più, ho bisogno di allargare. E sì, questa attività ingegneristica è cosa affascinante. Nel sud della Francia, lì viveva in grotte perché non era molto torrentizio, non costruiva delle dighe. E si chiedevano, adesso lo riportiamo in un posto dove c'è bosco, chissà se ha ancora in testa come si fa a costruire una diga. Il giorno dopo ha già cominciato a tagliare alberi, a costruire dighe senza problemi. Cioè, non è che ha perso le competenze, malgrado secoli di vita in zone dove non era necessario costruire dighe. E quella è la sua forza, anche incredibile.
Uno straordinario ingegnere del territorio. Grazie Tiziano Maddalena per essere stato nostro ospite.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Sentivamo quindi l'intervista di Alessandra Bonzi con Tiziano Maddalena, biologo della fauna, coordinatore dei mammiferi per il Canton Ticino, intorno a questo animale così singolare, curioso e dalle abilità straordinarie.